buon pomeriggio, terzo incontro. E chi ha assistito ai precedenti ricorderà Carlo Ossola che ci ha un po' raccontato la struttura della Divina Commedia. E ieri Andrea Mazzucchi ha fatto un agguerrito ragionamento, riflessione intorno a una serie di problemi filologici legati alla lingua di Dante. Il titolo era Dante e l'Italia, e lui l'ha come dire, ricostruito attraverso la grande esperienza, diciamo, del modello plurilinguistico che Dante adotta. E poi anche la fortuna di Dante, soprattutto una fortuna contemporanea a Dante stesso, immediatamente dopo la sua scomparsa. Oggi proseguiremo questo viaggio affrontando una questione che più direttamente interpella la politica, insomma. Già ieri, anche l'altro ieri, alcune brevi riflessioni sul tema sono state poste, insomma. E oggi lo facciamo con Giacomo Marramao, filosofo della politica, e lo facciamo, come dire, mettendo un po' a confronto le due grandi figure poi della storia culturale italiana a cavallo tra il 2, il 3 e il 5 600, cioè 500 in questo caso, cioè Dante da un lato e Machiavelli dall'altro. Voi direte in che senso un confronto è possibile? Beh, tanto perché Machiavelli è un lettore di Dante e c'è un luogo, se volete, in cui questa conversazione può iniziare. Lascio immediatamente la parola a Giacomo, ed è un luogo delle storie fiorentine dove Machiavelli ci ricorda che l'origine di Firenze è legata all'assassinio di Belmonte, e lo fa in riferimento a un canto del Paradiso, il sedicesimo canto del Paradiso, dove Dante parla di questa morte di Belmonte, e ne parla in termini, come dire, cioè per ricostruire quello che è la tonalità dominante di quella città, ossia il conflitto. Allora, non c'è niente di più come dire, vicino alla familiare alla sensibilità di Machiavelli, se non appunto la parola conflitto, una parola che credo tornerà in questa conversazione con Giacomo Marramao. Ecco, ti chiederei al volo, tanto per iniziare, insomma, per avere una percezione più generale, che tipo di lettore Machiavelli e di Dante? Teniamo conto che sono passati quasi due secoli, insomma, tra la figura di Dante e la presenza, diciamo, come dire, anche radicata di Machiavelli.
Intanto, voi immaginate, come potete immaginare, non è facile parlare in tempi stretti di due autori fondamentali, non soltanto per l'Italia, ma in generale per la cultura occidentale, per la cultura mondiale. Sì, in effetti il conflitto è un tema che attraversa tanto la vita di Dante, e vedremo che Dante darà una soluzione al tema del conflitto e quindi al tema anche della politica, una soluzione diversa da quella che dicono in genere le ricostruzioni non soltanto manualistiche, ma anche alcune ricostruzioni umanistiche tradizionali. E cercherò di dimostrare e far vedere come Dante, al pari di Machiavelli, sia pure in un contesto molto diverso, punta a una fondazione autonoma indipendente dalla politica, cioè indipendente anche dalla religione e dalla teologia. Pur essendo egli un fervente cristiano, però la sua visione della politica è la visione di un campo che deve essere assolutamente indipendente da ogni condizionamento di tipo teologico-religioso. Questo è un aspetto. È stato attraversata la sua vita dal conflitto. Quando nel conflitto interno al partito guelfo i neri prendono il sopravvento a Firenze, e Dante viene bandito e il bando si trasforma presto, attenzione, questo è un punto molto importante che spesso nei libri non c'è, viene condannato a rogo in contumacia, e qui naturalmente ha meno giustificazione la critica che Machiavelli fa a Dante nel dire: tu parli tanto della patria. Ovviamente non parlava di patria Dante, ma parlava della città. La comunità civile della città è ancora più importante della stessa vita mia e della vita del singolo. Vabbè, tu però sei andato via dopo. Ebbene, è andato via, ma era stato condannato a rogo con l'accusa di complottare con i guelfi bianchi fuoriusciti. Guardate bene, quindi il conflitto lo ha profondamente attraversato, no? In Machiavelli naturalmente il conflitto diventa tema della politica in un altro scenario, ma vedo un attimo l'altro filo rosso che attraversa questi due grandi autori, questi due grandi classici, è la coincidenza fra, questo l'ha dimostrato molto bene Alberto Assorrosa, ma anche Massimo Cacciari nei suoi lavori sull'umanesimo, e la idea d'Italia è un'idea che nasce dalla lingua. Guardate bene, l'Italia occorrerebbe insegnarlo a tutti i nostri politici, a tutti quanti, di ogni, che l'idea che l'Italia e la Germania sono gli unici paesi d'Europa che abbiano formato una lingua nazionale, un volgare nazionale, prima dell'unificazione politica, molto prima dell'unificazione politica. La lingua italiana, che la macchina linguistica del toscano, che diventa poi lingua nazionale, comincia proprio con Dante, poi si perfeziona con Petrarca, poi giunge a Machiavelli. E la Germania arriva un po' più tardi con la traduzione in volgare della Bibbia da parte di Lutero, eh? Però sono due paesi in cui l'idea di lingua e l'idea di nazione coincidono profondamente. Guardate bene, è stato un processo lungo perché Dante questo lo sapeva perfettamente, quando lui comincia nel De Vulgari Eloquentia a parlare del volgare che non è affetto da inopia verborum, non è indigente proprio quanto a parole, ma in realtà è in grado anche di trattare temi altissimi, come lui poi farà nella Commedia. Era perfettamente consapevole che fino ad allora, no, la lingua letteraria per eccellenza in Italia era il siciliano, perché attraverso la corte degli Svevi, attraverso la corte degli Svevi erano arrivati i provenzali e si era modellata una prima lingua letteraria molto rilevante. Quindi è stato proprio un processo molto rilevante e travagliato, questo della formazione della macchina linguistica del fiorentino. E 33° canto dell'Inferno, voi lo sapete, quello di Ugolino, la bocca sollevò dal fiero pasto, eccetera eccetera. Il passaggio fondamentale però è che un pisano come Ugolino della Gherardesca si rivolge a Dante e dice: io non so chi tu sei né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io t'odo. Cioè, per marcare la differenza tra un pisano e un fiorentino. E quindi si viene modellando la lingua attraverso questi processi. Ma vengo un attimo ad affrontare un po' il tema che mi suggeriva prima Antonio Mioni. Dante non è affatto lontano da Machiavelli nel concepire la politica, non è affatto lontano da Machiavelli. Nella monarchia, Dante si sbarazza della idea per la quale l'autoritas del pontefice, l'autoritas papale, ha un grado di superiorità rispetto alla potestas imperiale, e dice: entrambe in realtà discendono da Dio e si esercitano in diversi ambiti. Qui è la metafora dei due soli, non è che i due soli, un sole è più luminoso dell'altro, non è neanche il dualismo di Papa Gelasio, no? la teoria delle due spade, no? Il Papa e l'imperatore, no, l'imperatore ha una funzione del tutto autonoma, non deve cercare legittimità nel Papa, nel pontefice. Se volete una battuta, non ha alcun bisogno di esibire rosari per legittimarsi, non ha bisogno di rosari per legittimarsi. La sua legittimità è una legittimità che risiede nell'ambito politico. E questo, guardate, è un fatto a mio parere molto importante, che si lega a un altro tema, a cui Dante giunge attraverso un uso, per un verso, dei temi di Tommaso d'Aquino, che lui però in qualche modo curva in maniera radicale, in maniera profondamente originale, e per altro verso i temi di Averroè, dell'averroismo, che curva in una maniera molto originale. E vi dico anche molto rapidamente in che direzione. Dante, non dimentichiamo che Dante nel Paradiso colloca accanto a Tommaso Sigieri di Brabante, questo grande filosofo fiammingo averroista, insieme a Tommaso, e quindi Dante era in odore di eresia. Guardate bene, e poi tenete conto anche che Dante giunge anche attraverso questa autonomizzazione dell'ambito politico, e il potere imperiale, giunge a definire, lo vedremo tra poco, una idea di humanitas strettamente connessa al concetto di dignitas, concetto di dignità, la dignità, questo tema che poi entra anche nell'ambito giuridico, era amico di Cino da Pistoia, Cino da Pistoia è stato il maestro di Bartolo appunto di Sassoferrato, quindi era un grandissimo glossatore che è stato anche alla base della teoria moderna della sovranità. Ma Dante per la prima volta connette il concetto di humanitas a quello di dignitas, che è dignità, che poi entra nell'ambito giuridico. Dante non era tenerissimo nei confronti dei giuristi, anche questo è un altro punto che va tenuto presente. Non che lui fosse indifferente alla legge o all'istituzione, ma per lui non è importante l'istituzione o la funzione, quanto piuttosto la persona, l'uomo, che in qualche modo stava all'interno dell'istituzione. Federico II, ad esempio, è importante non perché è imperatore, ma perché è lui, perché è filosofo. Filosofissimus, addirittura, no? Ma non perché ha quella funzione di imperatore. E un papa può essere un buon papa se è un uomo di valore, non per la funzione di papa, dove lui, come noto, è durissimo. Guardate bene questa attenzione alla singolarità della persona rispetto alla funzione è qualcosa che tiene insieme la prospettiva di Dante a quella di Machiavelli, perché anche per Machiavelli alla fine poi quello che conta in politica è la virtù di chi fa politica. Certamente l'istituzione, il governo misto che lui ricava da Polibio, eccetera, una funzione, però l'uomo politico non è dotato di virtù, quel singolo individuo non è dotato di virtù, nessuno schema storico potrà reggere, non soltanto per Machiavelli che rompe con lo schema provvidenziale attraverso il concetto di fortuna e la coppia virtù-fortuna, ma per lo stesso Dante. Hai voglia te la provvidenza, ma se la persona che sta in quella funzione, che è collocata in quella funzione, non è in grado di operare in maniera virtuosa, allora non possiamo avere una comunità giusta e felice.
È molto affascinante questa maniera di tirare alcuni estremi, no? Alcuni fili ed estremizzarli, insomma, come tu hai fatto nei riguardi di Dante, dandoci un po' anche sorprendentemente un'immagine meno convenzionale. E quando dico meno convenzionale intendo un Dante che forse perfino Dante non si riconoscerebbe, insomma, forse, però, come dire, la bellezza delle interpretazioni sta proprio in questo, cioè di forzare alcuni elementi, insomma. Allora invece, proprio per ritornare su queste feconde forzature, insomma, quello che dice è giusto, cioè Dante ha per un verso di fronte il grande universale, quindi l'impero e la Chiesa. Il De Monarchia è sostanzialmente questo grande, meraviglioso e inascoltato tentativo di dare, di mettere sullo stesso piano l'autoritas e la potestas, cioè sono poste sullo stesso piano. C'è un Dio che decide come ricordava giustamente Giacomo, quale sarà, come dire, l'azione politica e l'azione religiosa, senza che i due poteri in qualche modo si condizionino, insomma. E poi c'è, come ricordava Giacomo, il passaggio quasi brutale alla virtù singola, il personaggio. E guardate, non potrebbe non essere così, perché alla fine l'inferno, il paradiso, è fatto di personaggi. Cioè, è come un grande film in cui questo regista meraviglioso colora le anime dei dannati, dei purganti oppure dei beati, insomma, e lo fa, come dire, prendendoli nella loro più cruda e straordinaria singolarità. Però qual è il problema? Che Dante in qualche modo, io credo, traumatizzato dall'esilio, non ha presente, cioè non ha presente la mediazione fra questi due grandi in questa polarità, cioè universale da un lato e singolare dall'altro, cioè gli manca la mediazione, non ha la mediazione. Questo spiega probabilmente la scarsa presenza di un testo come il De Monarchia nei secoli successivi, cioè verrà letteralmente ignorato. Credo solo se ne occuperà forse Marsilio da Padova, mi sembra, che lui riprende in qualche modo i temi del De Monarchia. Per il resto c'è un testo che passa totalmente inosservato, insomma, a differenza invece di tutto quello che accadrà con Machiavelli, i cui testi, in particolare, come sapete, Il Principe, diventerà un testo di riferimento sia nel senso di dannazione ma anche nel senso di elevazione della politica al ragionamento forte, vero, profondo, insomma. Ecco, non ritieni che in fondo la differenza forte tra Machiavelli e Dante, ma direi fatalmente, insomma, sia proprio questa, cioè l'assenza di una capacità di mediazione fra quell'universale e il singolare, cosa che il Machiavelli ritrovi nel tema della contingenza, nella fortuna, sì, nella virtù, eccetera.
Sì, hai colto bene, però prima volevo un po' rispondere alla tua obiezione circa la forzatura del mio modo di interpretare Dante.
Che a me piace, intendiamo.
No, lo so che ti piace, ma si era accorto molto bene della natura non convenzionale o addirittura quasi eretica di Dante un teologo domenicano che è stato il suo avversario, Guido Bernani. Guido Bernani dice: state attenti, Dante qui sta dicendo una cosa gravissima, che il potere secolare non riceve alcuna legittimità dal potere papale, dal potere religioso. Quindi non soltanto rende indipendente, cioè addirittura scinde i due ambiti. E qui abbiamo, e poi era furioso con lui per il modo di utilizzare, e qui andiamo alla monarchia, di utilizzare la idea di Averroè dell'intelletto separato, dell'intelletto universale. Ma qui ora vi leggo un brano, perché è un brano incredibile, sembra che non sia un uomo della seconda metà del 300, del 200, scusate, a cavallo tra 200 e 300 a scriverlo, ma è un uomo, sembra un uomo di oggi, perché lui dice: l'intelletto di Averroè, questo intelletto universale, generale, separato, Non si può realizzare come Averroè pensava e come il suo amico Guido Cavalcanti pensava, averroista più di lui pensava, nel filosofo che incarna, no, intelletto universale, no? Ma si può realizzare soltanto in una comunità. Vi leggo la citazione dal primo libro della Monarchia. È dunque evidente, scrive Dante, che la più alta potenza dell'umanità, sentite che linguaggio moderno, voi sapete che tra il 30 e il 40% dell'italiano che noi parliamo è ancora l'italiano di Dante. È evidente che la più alta potenza dell'umanità è la potenza o facoltà intellettiva, e poiché con tale potenza non può ridursi in atto tutta quanta insieme per mezzo di un solo uomo o di una sola delle particolari comunità, è necessario che vi sia una moltitudine nel genere umano, per mezzo della quale tutta questa potenza venga attuata. È una cosa incredibile, cioè mentre gli averroisti in qualche modo pensavano a un intelletto separato che doveva realizzarsi in un individuo dotato di particolari qualità di pensiero, Dante invece pensa a una comunità, a una dimensione collettiva. Sembra il general intellect di Marx, ma che era anche uno che leggeva Dante e apprezzava immensamente Dante. Quindi un intelletto universale immanente, non separato dagli individui umani che lo costituiscono dando luogo a delle comunità. Quindi si capisce anche che che Dante fosse in odore di eresia, e si capisce anche che la sua famosa frase è che per la quale il civis, il cittadino, deve amare la propria città più di se stessa, che con termini diversi è la cosa che dice Machiavelli. La patria bisogna che noi amiamo la patria più di noi stessi, ritorna a questo tema. Perfettamente ragione Antonio Ognoni quando mette in luce questa iato, no? Questa discrasia tra la riflessione intorno all'universale e la riflessione intorno al singolare. E Machiavelli come la risolve? Qui vengo, Machiavelli da questo punto di vista è più noto rispetto al Dante filosofo politico che ho cercato molto rapidamente di ricostruire. Machiavelli dice una cosa che è altrettanto traumatica e che può essere declinata in quella che Massimo Cacciari ha chiamato giustamente un umanesimo tragico. Quello di Dante è l'inizio dell'umanesimo, col concetto di dignitas. Quello di Machiavelli è un umanesimo tragico, un umanesimo che si trova davanti a un problema gravissimo, e cioè la storia non conosce nessuna legge di movimento che ci consenta un minimo di tranquillità, e la politica moderna per poter fronteggiare gli eventi che si presentano di volta in volta, i kairoi potremmo dire, le diverse figure del kairos, delle occasioni, delle congiunture che di volta in volta si presentano, e la politica moderna deve attrezzarsi diversamente. Come? E qui rispetto a Dante Machiavelli fa un'operazione traumatica che secondo me riprende Dante in un punto ma deve dire qualcosa di nuovo, di diverso. Cioè la politica deve tenere insieme in una unica figura due opposti, che Machiavelli enuncia in una forma metaforica, le metafore animali, e introduce delle, se volete, delle figure che fanno eccezione rispetto a tutte le codificazioni. La prima figura, la prima in qualche modo figura più nota, è il centauro. Cosa significa il centauro? È uno stratega appassionato. Una passione strategica, immaginate voi, l'uomo e animale insieme, il centauro. E quindi è una sorta di figura improbabile, ma la politica moderna o è improbabile per poter far fronte a una eccezionalità di congiunture, oppure fallisce, si dissolve. L'altra figura, leone volpe. Ve l'immaginate un leone volpino, una volpe leonina? Ebbene, questa è la figura della politica. E quindi è qualcosa che non corrisponde alle categorie, alle classificazioni che noi abbiamo abitualmente, che quindi sfugge dalla normalità. E perché questo? Perché per quanto noi vogliamo fare un discorso sulle istituzioni, dobbiamo però tenere conto che il modo in cui le forme di governo, le forme di potere si succedono, anche se ci riferiamo ai grandi classici, Aristotele, Polibio, no? Avviene non secondo una necessità naturale, non avvengono secondo la fuseos ananche di Polibio, ma avvengono, come scrive Machiavelli nei discorsi sopra la prima decade di Tito Livio, avvengono a caso intra gli uomini. Vedete bene? A caso. Questo termine, la successione delle forme di governo avviene a caso intra gli uomini. Non possiamo sapere quale viene dopo. C'è una dinamica delle forme di governo, ma non risponde a nessuna legge. Per questo Machiavelli è il primo teorico della congiuntura, che anticipa l'economia politica nel coniare l'idea di congiuntura. E secondo me poi ci dà anche un'indicazione molto, molto rilevante: la congiuntura politica include in sé la congiuntura economica. Include in sé la congiuntura economica. È impossibile parlare di congiuntura economica senza inserirla all'interno di una congiuntura specificamente politica. Dante introduce nelle sue opere, come La Monarchia e Il Convivio, ma anche in alcuni cenni della Commedia, introduce una idea della plenitudo temporum, della pienezza dei tempi, completamente diversa dal messaggio teologico. Alcuni, come Cantorovici, hanno parlato in questo senso, ma io no, non la vedrei in questa chiave, anche se ho lavorato sulla secolarizzazione, che qui appunto Dante secolarizza, avvia un processo di secolarizzazione della, che sfugge al teologico politico. Non direi che la cosa si può affermare nei termini cantorovici, comunque sia che cosa accade? Lui dice la praeterea temporum non è legata all'avvento del Redentore di Cristo, ma al doppio avvento del impero saggio di Augusto, che con la sua universalità rende possibile l'universalità cristiana, e non il contrario. Non è che il paganesimo si universalizza, cioè, quindi il modello che partiva da Aristotele giunge a definire la plenitudo temporum, no? Nell'impero romano, esattamente come i Machiavelli. Machiavelli ovviamente con una netta preferenza per la Repubblica, però il modello romano è il modello della civitas che diventa civilitas universalis. Questo è il punto fondamentale. Allora, se non ci fosse stato Augusto, quello non sarebbe stato il tempo propizio per l'avvento del Redentore, perché Augusto aveva determinato quel bacino di accoglienza, che era già il bacino di accoglienza dell'universale. Guardate, è una visione non secolarizzata, ma sicuramente una declinazione umanistica del problema del rapporto tra la politica e la teologia. E vedete che qui i temi si intrecciano, perché diventa la via romana, il momento romano, ovviamente la Roma antica è Dio ci salvi se pensassimo alla Roma come ridotta adesso, ma la Roma antica, la Roma classica come un momento costitutivo della idea dell'universalità.
E anche qui sono molte cose al centro di questa riflessione, di questo rapporto tra Machiavelli e Dante. Così, alcune riflessioni in ordine sparso, poi intanto contingenza politica e contingenza economica. È vero, diciamo che la modernità ha fatto in modo che la contingenza politica subordinasse quella economica. Probabilmente oggi è vero il contrario, però, cioè che la contingenza economica, come dire, ha preso il sopravvento e ingloba la contingenza politica. Insomma, forse questo meriterebbe magari una tua riflessione. Le polarità che tu sottolineavi, che mi sembrano un elemento molto suggestivo, perché anche questo ci rimanda poi all'oggi, insomma, in qualche modo. Cioè tu dici, Machiavelli non sceglie di essere animale o uomo, cioè la politica non è un solo corno del dilemma. Se si deve ragionare e agire politicamente bisogna, come dire, comprendere entrambe le polarità, di cui la figura del centauro naturalmente. Fortuna, virtù, per esempio, l'altra polarità, caso e necessità,
certo.
Altra polarità,
certo.
E Machiavelli non sposa una cosa rispetto all'altra. Io credo che Dante di tutto questo non abbia nessuna consapevolezza, insomma, è una mia umilissima opinione, insomma. Machiavelli sì, perché il conflitto è arrivato a un punto tale che lo sguardo sul paese, sull'Italia, è uno sguardo, diciamo, da un lato di condanna, ma dall'altro è anche uno che dice ma che cosa possiamo fare? la mente di Machiavelli è una mente realista, la mente di Dante è una mente scatologica. Cioè questo, Dante non ha una mente. Per quanti sforzi possiamo fare, se si legge la Divina Commedia, si legge la Commedia, non la si può non leggere se non in questa chiave apocalittica. Poi dentro ci troviamo di tutto, naturalmente, insomma, ci troviamo, come ricordava, delle figure, tra l'altro quella di Cavalcanti a proposito di eroismo, ma lì si apre un mondo anche di rimosso, di un rapporto stranissimo che Dante ha con Cavalcanti, che è una cosa che secondo me meriterebbe di essere ripresa e ristudiata, ma insomma non è questo l'ambito in cui parlarne. Però ecco, sono due menti completamente diverse che hanno naturalmente dei punti di contatto, e il punto forse principale secondo me è il punto della lingua.
E però punto
della lingua,
sì.
Machiavelli viene da quella roba lì, diciamo, da quella macchina linguistica, insomma, e entrambi hanno il problema che prima Giacomo richiamava, cioè che non è stata fatta l'unità del paese, ma è stata fatta l'unità della lingua. Insomma, il Principe, da questo punto di vista, è un capolavoro letterario, ma non è soltanto un capolavoro letterario, è un punto fermo, diciamo, del discorso politico attraverso la letteratura. Questo è secondo me la cosa straordinaria. Però che si risolve in che modo? Se non ci sono le attrezzature, le architetture politiche, Dante secondo me non ce le ha se non universali.
Sì.
Machiavelli ha a fronte le questioni comunali, a Polibio, Roma, alcuni istituti, eccetera, ma di fatto, come dire, si trova a barcamenarsi dentro la realtà fiorentina e poi quella romagnola, eccetera. Hanno la lingua, hanno la riflessione anche nel caso di Machiavelli strepitosa politica, ma non hanno gli strumenti veri per operare, perché non c'è una capacità, una possibilità meglio ancora di sintesi politica. Questo è il punto. Allora questo cosa significa? Vengo alla domanda, insomma, che avevo in qualche modo anche sfiorato, mi pare, sia ieri che nel precedente incontro. E che la dice lunga su questo paese, cioè che è un paese che si muove, come dire, dentro una fortuna letteraria, che sviluppa dei funzionari, fra virgolette, che saranno poi questi intellettuali che si occuperanno, come dire, di un ragionamento anche politico, ma un ragionamento totalmente staccato dal mondo reale, insomma. Il mondo letterario, politico, che è un mondo di corte poi, non incrocia quasi mai il mondo vero, insomma. Non è un caso che poi questo è un paese dove non ci sono mai state rivoluzioni, insomma, mi pare. E forse vorrà dire qualcosa da questo punto di vista. È un paese dove quelle che oggi si chiamano le élite e il popolo raramente si sono incontrati, raramente. Poi è vero che Machiavelli ha drammaticamente presente il problema, insomma. Ma tu, che tra l'altro stai lavorando, mi dicevi, proprio su questo tema, no? Che concerne il rapporto elite, popolo, sovranità, eccetera, e dacci una parola un po', proprio anche alla luce di questa polarità che tu dici, me lo diceva prima in privato. In fondo, sì. Perché questa storia del Movimento 5 Stelle, PD, insomma, no? Che può essere visto come una cosa contro natura, tra virgolette, dopo quello che c'era stato prima. Nel discorso di Giacomo, credo di intuire, si coglie invece, come dire, la imprevedibilità della politica, cioè l'occasione, prendere l'occasione e fare di quello che sembrerebbe un'alleanza contro natura un punto di partenza, che significa rompere le polarità uomo-bestia, necessità-fortuna, eccetera, eccetera. Prego.
Sì, No, hai detto delle cose assolutamente essenziali. D'altra parte tu sei un esperto del tema, con il tuo libro Dialogo su Machiavelli con Gennaro Sasso è un contributo tra i più intelligenti che abbia letto negli ultimi anni. Quindi, allora la polarità è quella, ora uso un'espressione che un po' difficile, ma forse bisogna anche evitare la inopia verborum delle nostre conversazioni, nel senso che allora la politica in Machiavelli si presenta, la politica moderna si presenta come una serie di anomalie tassonomiche. E badate bene, e quindi una volpe leonina, un leone volpino, uno stratega appassionato, una passione strategica, tutte queste cose qua. Dunque uno sommettitore virtuoso dotato di virtù, non un cialtrone che getta il dado, eccetera, no? Ma uno che vuole intervenire della congiuntura. E questo è l'unico modo per fronteggiare la situazione, perché la politica per Machiavelli è soltanto una cosa, e questo lui lo derivava da un testo come il De Rerum Natura di Lucrezio, che aveva trascritto, che aveva copiato tutto quanto a mano, naturalmente, aveva ricopiato tutto quanto. Quindi lo conosceva a menadito, il clinamen lucreziano. Cioè noi non possiamo assolutamente sapere che cosa accadrà, e la politica per poter intervenire deve avere la capacità di, parlate bene, non di fronteggiare con la virtù, la fortuna, eccetera, perché c'è un 50% di virtù, un 50% di fortuna, secondo il nostro amico Gennaro Sasso un buon 65% di fortuna e il resto che rimane, virtù, eccetera. No, non è questo. La politica deve essere in grado, se no non è politica, di ribaltare in opportunità in qualcosa di positivo, e quindi in chance, una situazione che si presenta negativa o addirittura disastrosa. È quello che hanno fatto sempre i grandi in politica, certamente quello che Machiavelli pensa è la politica in grande, Non dimentichiamo che Machiavelli è, sì certo, teorizza la congiuntura, ma è quello che introduce per la prima volta il termine Stato nel linguaggio della modernità, e prima non c'era Stato, Status dei pubblici, lo astrattizza, bellissimo incipit del principe, tutti gli stati, tutti i domini che hanno avuto e tanto imperio sopra agli uomini sono stati e sono o repubblico principale. Tra l'altro, geniale cosa, colpo d'ascia. Non esiste più la tripartizione classica delle forme di governo, eccetera. Questo è un esercizio che faccio nei discorsi, ma in questa modernità io vi dico una cosa ben precisa, che abbiamo a che fare con una entità che è lo Stato. E gli Stati sono stati di due tipi, o repubblico o principati, da che mondo è mondo? È l'inizio del linguaggio moderno. E poi il principe, colui che guida uno Stato, o è in grado di sfruttare una situazione negativa rivolgendola a proprio vantaggio, o non è un grande politico, non è capace di fare grande politica. Quindi, e per fare questo però deve avere le caratterizzazioni che dicevo prima, deve assumere in sé l'anomalia tassonomica dell'animalità e della razionalità, l'anomalia tassonomica della furbizia strategica e del coraggio, entrambe le cose, però congiunte non in alternanza, insieme, contemporaneamente, in simultanea. Se no non riesci a cogliere il kairos, e questo è il punto. Qui la distanza da Dante è enorme, però abbiamo visto anche le analogie in Dante. La politica è indipendente, vi è una humanitas, che è una comunità che in qualche modo incarna in sé l'intelletto generale, l'intelletto universale, e questa comunità è in grado, e qui il paradiso terrestre, no? È in grado di risolvere i propri problemi con gli insegnamenti della filosofia classica, senza alcun bisogno di ricorrere alla teologia. Virgilio accompagna Dante nella Commedia fino al paradiso terrestre, dopodiché dice: il mio compito si è esaurito, ti ho condotto fino al punto in cui tutti i problemi li potete risolvere in base ai nostri insegnamenti di noi classici. Non a caso Virgilio, l'accompagna Virgilio, il vate di Augusto, i conti tornano, no? E lo lascia a questo punto, vai verso Dio, verso il tuo Dio. Ma abbiamo già esaurito il compito della politica, la felicità e la giustizia del genere umano si possono realizzare indipendentemente dalla religione. Questo è quello che ci dice. Altro punto, ha ragione Antonio Mioli, ha perfettamente ragione Antonio quando dice: Questi due sono degli sconfitti politici, usiamo pure questo termine, dei perdenti politici, questi due grandissimi. Sono stati, usiamo il termine di Nietzsche, inattuali, nel senso che hanno anticipato i tempi. Il loro tempo non li ha riconosciuti. Dante fino al Settecento non era così famoso, non era un autore che andasse per la maggiore, teniamoci, ha subito emarginazione a lungo, oltretutto vabbè, l'emarginazione l'ha subita anche Cavalcanti, tu hai perfettamente ragione. Qui ci apre un problema grande quanto una casa, perché se volessimo uscire dalla bolla retorica dei grandi, che sono grandi sicuramente, bisognerebbe andare a vedere come si forma il canone occidentale, no? Intendiamoci. E se Christopher Marlowe non fosse stato ucciso prima dei 30 anni, mi pare che avesse 29 anni, una cosa del genere, e dico, Shakespeare sarebbe stato il più grande, oppure lo sarebbe stato Marlowe? Se non fosse morto giovane Guido Cavalcanti, che era sicuramente più colto filosoficamente di Dante, nel canone che cosa avremmo avuto? Ci ho detto, abbiamo due grandi che sono entrati nel canone. E viva Dio, Shakespeare da un lato, Dante per l'altro verso. E certo, scenario completamente diverso da quello di Machiavelli. Fino a un certo punto, però, lo dicevi anche tu, Antonio, e alla fine del Principe, Machiavelli non trova di meglio che citare Petrarca per dirci una cosa, però, un messaggio bello che somiglia molto a quello di Dante, E lo dico a tutti voi, qui parliamo di politica, il mio contributo è sulla politica e Dante e Machiavelli. Sia Dante che Machiavelli ci dicono: le poetiche anticipano sempre le politiche. La politica non innova mai se non si colloca a partire da un rivolgimento culturale dei linguaggi. E il problema della politica oggi, che non ha alle spalle il rivolgimento dei linguaggi che ebbe all'epoca tra il 1265 e il 1321, che sono le due date della nascita e della morte di Dante, oppure la fase del rivolgimento linguistico straordinario di Petrarca, oppure anche la macchina linguistica perfezionata da Machiavelli, poi certo anche da Manzoni, eccetera. Oppure il rivoluzionamento delle arti che abbiamo avuto, delle arti, della poesia, della musica che abbiamo avuto in alcune epoche storiche, anche quelle che hanno preparato i grandi movimenti politici degli anni 60, ma quelli sono stati gli ultimi rivolgimenti. Allora, due grandi classici ci dicono che anche quando parliamo di politica e quando la passione politica li ha occupati per tutta la vita, non dobbiamo dimenticare che le poetiche vengono sempre prima delle politiche.
Allora, abbiamo ancora un pochino di tempo, diciamo 10 minuti, se ci fossero delle questioni, delle curiosità, delle domande, Giacomo Marramao è qui a rispondere.
Volevo chiederle, ma questa qualità che c'è tra teologia e politica ci può essere ancora oggi oppure no? È un tema ancora attuale?
Io vorrei tornare sul primato della politica sull'economia. In particolare assistiamo al primato della finanza sulla politica. Sono un operatore finanziario e mi chiedo come abbia potuto la finanza sostanzialmente strozzare la politica.
Buona domanda.
Buona domanda.
Non è la colpa né di Dante.
Come? Allora, la prima domanda del giovane tocca una questione sulla quale ci stiamo tra filosofi scannando da alcuni decenni, cioè il rapporto tra teologia e politica. Io non penso che la politica moderna possa essere concepita senza un qualche referente teologico. Implicito o esplicito, ma non è che una volta che uno si sbarazza dei referenti teologici espliciti, poi ci siamo. Quelli impliciti, nel senso che. Allora, andiamo a vedere. Come farebbe lo stesso Machiavelli a giustificare la necessità di mettere la vita della patria a un posto superiore rispetto alla vita dell'individuo, alla propria stessa vita? È evidente che allora lì c'è una costruzione che ha a che fare con una visione teologica, anche se la vedessimo in maniera comunitaria. A mio parere anche il comunismo ha una teologia politica implicita, non dichiarata, ma assolutamente implicita. E tant'è vero che poi ogni politica fa scattare inevitabilmente un catalogo, o meglio un decalogo di comandamenti, bisogna fare questi eccetera eccetera. Ma vedete anche la cosa tra PD e 5 Stelle, prima tra Lega e 5 Stelle eccetera, quali sono i nostri principi, quando dice principi non negoziabili. Oh, il non negoziabile in teologia significa una cosa ben precisa, eh? È qualcosa che si sottrae al contratto scambio. Lo diceva il povero Gianfranco Miglio, che adesso l'amico Paolo Franchi tratta come un nazista nel suo libro, eccetera. Gianfranco Miglio era un uomo conosciuto, era un uomo di grande intelligenza, dialogava con tutti noi filosofi di sinistra, anche con un grande sociologo scomparso di recente, Alessandro Pizzorno, che non è stato ricordato secondo me con la dovuta attenzione perché era il più bravo sociologo italiano degli ultimi 50 anni, 60 anni sicuramente. E beh, il contratto sta, quando si dice che ci sono dei principi non negoziabili, allora ci sono delle cose che si sottraggono al contratto scambio, e secondo me questa avviene sempre in politica quando è politica. Cioè alla fine un contratto di puri interessi si rompe, questo Machiavelli lo sapeva, e si rompe perché uno vuole aumentare il suo potere per realizzare qualcosa che ritiene più grande. Dice, ma allora una banda che vuole prendere il potere, una banda che vuole prendere il potere, non c'entra nulla con la politica, diceva Machiavelli. Non aveva alcun bisogno di leggere Agostino, lo leggeva, di leggere Agostino per sapere questo, non Sant'Agostino per sapere questo. E quindi allora c'è qualcosa che si sottrae inevitabilmente alla dimensione del contratto scambio. La politica va al di là di ogni contratto, se politica degna di questo nome. Allora, l'altra domanda, è, in realtà avrei dovuto rispondere prima anche ad Antonio Agnoli su questa cosa. Allora, io sono convinto da tempo, l'ho anche scritto in varie sedi, che l'economia come sfera autonoma adotta a dispetto delle apparenze non esiste, non esiste più, non c'è più razionalità economica così come la concepiva un Max Weber, per esempio. Mi volete spiegare dov'è la razionalità economica dei processi che avvengono oggi in economia? L'unica cosa che vi posso dire è che la dimensione della produzione ha prodotto una biforcazione rispetto all'ambito della informazione, e oggi noi abbiamo un conflitto globale tra informazione e produzione, produzione di beni e produzione di informazioni, che è una novità rispetto a Marx, e non solo rispetto a Marx, anche rispetto ai discorsi che facevamo anche nel corso del Novecento, no? L'informazione oggi determina i profitti più elevati. Avete pensato alla conseguenza di questo? Informazione significa noi che andiamo in rete o noi che guardiamo la televisione o noi che ci colleghiamo sui social, no? E non facciamo altro che fare crescere i profitti delle aziende del digitale, che sono le prime aziende del pianeta. E allora, se è vero che allora noi facciamo crescere i profitti, cari amiche e cari amici, noi siamo la merce per eccellenza della società globale dell'informazione. Questo fa saltare in aria tutti quanti i modelli che avevamo. Noi produciamo capitale, profitto del capitale, anche essendo spettatori, intervenendo nel circuito comunicativo. Noi stessi siamo la merce. È chiaro questo fatto? Ora diciamo, è del tutto evidente che è ozioso il dibattito, non c'è più il capitale industriale ma c'è il capitale finanziario. Siamo andati al di là di questo. Oggi c'è un conflitto tra informazione e produzione di beni materiali e quindi tra profitti che si producono attraverso i circuiti del cosiddetto immateriale e i beni di consumo materiale. Questo è il conflitto. Sta prevalendo la prima dimensione, quella dell'informazione cosiddetta immateriale. Come diceva il vecchio Marx, ich Robus, ich Santa.
Ringraziamo Giacomo Barrano anche per queste considerazioni finali e vi ricordo che domani l'ultimo appuntamento su Dante sarà con Massimo Cacciari. Buon proseguimento.